In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come già probabilmente sapete, quest'anno gli argomenti dell'esperienza di vita che cominciamo, 2021-2022, è molto semplice, perché i miei fratelli hanno pensato di alleggerirmi un po' il peso di queste. E allora mi hanno detto, facciamo così, ripetiamo un pochino più approfondito il Vangelo del giorno. Quindi il Vangelo che avete sentito poco fa alla messa, lo riprendiamo in mano cercando di, come dire, approfondirlo un pochino di più di quello che si può fare in quei pochi minuti di omelia o di commento durante la celebrazione. Allora il Vangelo lo conoscete già, vi leggo solo l'inizio per ambientarci. Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Si avvicinarono a Gesù. Di solito non ci badiamo, ma questa volta, dovendo dirvi qualcosa di più, ci ho badato. Come mai si avvicinarono? Non erano sempre vicini? Per di più, Giacomo e Giovanni, che sono tra i primi chiamati, erano i più, come dire, quelli che avevano maggior, o secondo noi dovrebbero aver avuto maggior confidenza con Gesù. Ma qui, come anche altre volte nei racconti evangelici, pare che abbiano soggezione di Gesù. Gesù faceva soggezione, secondo voi? Allora, per me un sintomo della soggezione, se c'è o se non c'è, se la fa o se non la fa, quello di cui si dice, sono i bambini. I bambini correvano da Gesù, quindi non è un tipo che fa soggezione. Qualcuno dicono anche a me che faccio soggezione, ma vedo che i bambini vengono volentieri quando ce ne sono. Quindi non è lui, Gesù, che fa soggezione, sono loro che ce l'hanno. E da dove viene la soggezione? Non so se voi ci avete mai pensato. Provate qualche volta, c'è una persona di cui avete soggezione? Provate a pensare il perché. Può essere utile. Probabilmente, io credo che è per questo che hanno soggezione, perché si accorgono che i pensieri di Gesù e i suoi ragionamenti sono in un altro mondo, più profondo, ed essi non si sentono all'altezza dei suoi modi di vedere, dei suoi modi di pensare. E allora hanno l'impressione che sia distante. E difatti, da quel che segue, dal racconto che segue, dal fatto che è successo, dal dialogo che è avvenuto, si vede che questo è proprio vero. Sono i discepoli, anche i due, Giacomo e Giovanni, sono distanti, sono in un altro mondo. Non sono ancora dentro il modo di essere, di vivere, di pensare, di ragionare, di amare di Gesù. Avvicinandosi, cosa fanno i due? Gli dicono: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Anche qui troviamo strano che questi due discepoli, che sono stati così pronti a seguirlo, lo chiamino maestro. Maestro è un titolo che non ha bisogno di fede per poterlo dire, perché lo diciamo a tante persone, a tanti uomini di questa terra, maestro. È un titolo umano che non impegna la fede. Quindi possiamo dire che non conoscono Gesù, o meglio, non lo riconoscono ancora come colui che viene dal Padre, colui che parla a nome di Dio. Non lo riconoscono come Signore. Signore vuol dire qualunque cosa tu dici, fai, la ubbidiamo perché tu vieni da Dio, sei il Signore. Dopo capiremo quello che fai e quello che dici, ma intanto sei il Signore e ti ubbidiamo. Il maestro no, il maestro è tu insegni e sono io che mi accorgo se insegni bene o se insegni male. E allora ti ubbidirò se mi accorgo che insegni bene. Quindi in fondo è un'obbedienza ancora alla propria intelligenza, al proprio modo di pensare. Quindi questo titolo di maestro è ancora un titolo di questo mondo, non del regno dei cieli. La domanda, vogliamo? Non desideriamo, vogliamo, come a dire, ti imponiamo. Siamo noi che vogliamo, che abbiamo la volontà. È segno che non sono ancora abituati a pregare, perché quando pregano dicono sia fatta la tua volontà. Qui loro dicono vogliamo. È segno che la preghiera di Gesù non è entrata. Forse le dicono le parole, sia fatta la tua volontà, ma sono parole, non esprimono quel che c'è nel loro cuore, perché loro hanno qui una volontà da imporre a Gesù. Vogliamo. Sanno già che è volontà di Dio quello che chiedono? Vogliono insegnare a Gesù. Per questo l'hanno chiamato maestro e non signore. Hanno qualcosa da insegnargli, non da imparare. Vogliamo. Vogliamo che tu ubbidisca a noi. No, non dicono proprio così, ma in pratica che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Non te lo diciamo neanche. Prima dici di sì e dopo ti diciamo. Quasi un ricatto. So come si dice oggi. Comunque è un modo, non so se i bambini coi genitori qualche volta, dimmi di sì che lo fai quello che ti dico. E dopo questo è un modo per imporre, per dire sono io che decido, che tu ubbidisca a noi, tu faccia quello che ti chiederemo, quindi a scatola chiusa devi dirci di sì. Questo vuol dire che hanno poca stima di Gesù. Potrebbe suonare una domanda così come una bestemmia. Siamo noi che ti insegniamo. Ricordate quando Pietro si è comportato così con Gesù che ha voluto insegnargli, cosa gli ha detto? Va dietro a me, il tuo posto è di discepolo, di chi vien dietro? Se ti metti davanti sei Satana, perché non conosci la volontà del Padre che io voglio realizzare. Non conosci le profezie che io voglio realizzare, sì, vivere. Gesù non risponde per le rime, poteva dire, ma sapete che questa che dite è una bestemmia? O poteva rispondere, io non vi rispondo a scatola chiusa, non dico prima dite cosa volete, poi vi dirò se è volontà di Dio, ma non posso dirvi di sì, così al buio. Ma Gesù risponde con grande umiltà, e in questo modo gliela insegna, che non ce l'avevano. Che cosa volete che io faccia per voi? Guardate quanta semplicità e umiltà. Non insegna l'umiltà, non risponde come avrebbe potuto con un po' di autorevolezza, di autorità, ma col modo con cui risponde vive e insegna l'umiltà e la semplicità. E allora glielo dicono, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, nei posti principali. Sedere nella tua gloria. Quindi vedono Gesù come uno non che lavora, ma che uno che siede, che riposa. È come dire, concedici di riposare per l'eternità. E vicino a te, nella tua gloria. Ma dal modo con cui fanno la domanda, si capisce che non capivano, non sapevano qual è la sua gloria. Non sanno qual è la gloria di Gesù. Come la intendono? Che cos'è la gloria? È una parola che noi adoperiamo tante volte anche nella preghiera, quando diciamo gloria al Padre, al Figlio. Ma cosa vuol dire gloria? Per capire questa parola dobbiamo andare nel deserto con Mosè. La gloria di Dio riempiva il Tempio, cioè Dio si manifestava, come lì non sappiamo, la nube, nuvola d'incenso o nube, comunque il modo con cui si manifesta la presenza di Dio. Questa è la gloria. Allora, come si può manifestare la presenza di Dio? Allora bisogna di nuovo capire cosa vuol dire la parola Dio. Perché se Dio è amore, la sua gloria è il modo con cui si manifesta il suo amore, la pienezza del suo amore. Se Dio non è amore, ma è potere, allora sarà diversa la sua gloria. Il modo con cui si manifesta la sua gloria sarà un esercito armato. Ma dato che il nostro Dio lo conosciamo, è Dio amore, la sua gloria è il modo con cui si manifesta il suo amore. Qui pare che gli apostoli questo non lo sapessero ancora. E allora Gesù deve dire, voi non sapete, siete ignoranti, Non sapete ancora che Dio è amore? Non sapete ancora che la sua gloria è il modo con cui si manifesta l'amore? E com'è che si manifesta l'amore, la pienezza, la diversità dell'amore divino da quello umano? È la realizzazione delle profezie, come abbiamo sentito nella prima lettura da Isaia. L'amore di Dio, l'amore di Dio si manifesta per noi sulla croce. L'amore di Dio la manifesta il Figlio amando fino a quel punto, amando chi lo mette in croce, amando tutti gli uomini che col loro peccato lo hanno messo in croce. Tutti hanno gridato Barabba. Sedere nella tua gloria è importante. Essere dentro il modo con cui Gesù manifesta l'amore del Padre. Quindi sedere nella tua gloria vorrebbe dire essere al posto dei due ladroni, ma vivendo quel posto non come i due ladroni, ma come lo viveva Gesù, da innocente, da essere messo in croce senza motivo umano. Il motivo, cioè il vero motivo, lo conosceva solo il Padre. Essi non sanno cosa vuol dire essere a destra e a sinistra nella sua gloria. Voi non sapete, siete ignoranti. E questo ce lo ripeterà anche San Paolo quando dirà: quando preghiamo noi non sappiamo cosa chiedere, perché è lo Spirito di Dio che sa. Noi non lo sappiamo, per cui con gemiti inesprimibili si esprime lo Spirito, prega in noi con gemiti che noi neanche capiamo perché non sappiamo. Questa umiltà dobbiamo averla sempre, non come i due che volevano da Gesù quello che volevano loro, prima che Gesù sapesse cosa volevano. È come Gesù dicesse: voi non conoscete che cosa io, come io vivrò per manifestare l'amore del Padre. Non conoscete la mia gloria e quindi non conoscete la volontà del Padre per me. E allora per aiutarli fa la domanda: potete bere il calice? Ora, bere il calice, come dice il Salmo 75, ha detto 9, beve il calice è uno che partecipa alla stessa vita, e si usa questa espressione, bere il calice, quando c'è una grossa sofferenza. Allora, potete soffrire come soffrirò io? Potete partecipare alla mia croce? Questo vuol dire potete bere il calice. E se non basta, Gesù usa un'altra immagine. Potete ricevere il battesimo o essere battezzati nello stesso, e battezzato vuol dire immerso, essere bagnato nello stesso modo con cui io sarò battezzato? Loro dicono di sì, ma non hanno capito di sicuro. Perché Gesù sapeva, loro non sapevano. Sono essi adesso che dicono di sì a scatola chiusa. Lo possiamo. Ma non sanno. Non hanno ancora visto il calice di Gesù che lui ha bevuto. Si ripeterà l'espressione nell'orto degli ulivi. Ricordate, passi da me questo calice. Lo possiamo. Accettano a scatola chiusa. E Gesù approva, come dire, meno male, questo sì, questo lo parteciperete anche voi. Anche voi berrete il calice che io bevo, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. È una profezia per Giacomo del suo martirio quando sarà decapitato pochi anni dopo. E Giovanni non sappiamo come, ma comunque ha partecipato alle sofferenze. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra, prendere questa decisione, non è del figlio. Il figlio ubbidisce, fa quello che vuole il padre. Non sta a me concederlo. Il figlio non prende decisioni per gli altri. È per coloro per i quali è stato preparato. Quindi, il posto, casomai, va chiesto al padre, ma il padre, che sa già, ha già destinato, quindi il posto va accettato dal padre, non chiesto. Perché Gesù ha sempre scelto l'ultimo posto, il posto del servo, il posto dello schiavo, si è svuotato per venire in mezzo a noi, come dice l'Apostolo nella lettera ai Filippesi. Si è svuotato per occupare il suo posto, assegnatogli dal Padre. Quindi non scegliamo il posto, lo accettiamo con umiltà. Accettiamo quello preparato dal Padre. E il posto che accettiamo, come dirà Gesù o ha già detto tante volte, è sempre l'ultimo posto, è il posto dei saggi. Quella volta che è andato a pranzo in casa del fariseo e vedeva gli invitati che sceglievano i primi posti, Gesù ha dato la regola che noi diremmo di Galateo oggi, ma no, è una regola del Galateo del Regno dei Cieli. Che non è una regola di Galateo per farti vedere più bello. Scegli l'ultimo posto, ma non per far vedere che sei l'ultimo, che sei meno male, che sei... No, proprio perché è l'ultimo, il posto di chi serve. Questo ripete Gesù anche qui. Adesso lo deve ripetere a tutti e 12, perché anche gli altri 10, avete sentito, si sono indignati con i due fratelli, con Giacomo e Giovanni. Non erano molto simpatici, si vede, tanto li chiamavano i figli del tuono, quindi vuol dire che di simpatia proprio non ne attraevano. Cominciarono a indignarsi. Cosa vuol dire? Che anche loro avrebbero desiderato il posto di destra e di sinistra. Cosa fa allora Gesù? Li chiama più vicini ancora, che sentano tutti bene, che aprano gli orecchi. Voi sapete, li prende dal posto dove sono. Sono con la testa nei regni di questo mondo. E allora Gesù gli dice, cosa succede nei regni di questo mondo? Dove volete essere voi? Voi sapete che coloro che sono considerati governanti delle nazioni, e che sono al primo posto, ai primi posti, cosa fanno? Dominano su di esse, e i loro capi le opprimono, cioè non le amano. Difatti, pensate anche semplicemente a Erode, e non quello di quando Gesù è nato, ma quello che c'era adesso. Sapendo che Gesù guariva molti dei suoi sudditi, ne aveva guariti molti, avrebbe dovuto perlomeno istituire un premio, non dico un premio Nobel, ma qualcosa di più, c'è uno che fa quest'opera così di bene nel mio regno per i miei sudditi, ma lo premio? Sì o no? E invece non ci pensa nemmeno. Pensa in qualche modo a tenerlo buono o a metterlo via, come ha fatto con Giovanni Battista. E allora i capi di questo mondo dominano e opprimono. Quindi voi che sognate questi posti come quelli, volete diventare oppressori? Non lo dice così chiaramente, ma insomma lo lascia intendere. Tra voi però non è così, perché il vostro regno non è di questo mondo, è il regno dei cieli. Il regno che io inauguro, nel quale voi già vivete insieme con me, è un regno dove ci sono tutt'altre regole che i regni di questo mondo. Quindi voi assolutamente non dovete diventare oppressori. E allora come farete? Chi vuol diventare grande tra voi, chi sogna il primo posto a destra o il primo a sinistra, sarà vostro servitore. Deve essere uno che ama, e per amare deve servire. Vi ho fatto l'esempio prima, l'amore della mamma per i suoi bambini. Quando lo vedete l'amore della mamma per i bambini? Quando li prendono e li vestono bene, o li lavano, o li servono. Ma la mamma non pensa di servire in quel momento. È il suo essere mamma, è se stessa, è la sua gloria poterlo fare. Ma per chi vede è servizio. Quindi chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti. Quindi si mette al posto di chi ama, ama concretamente, quindi serve. E questo perché? Non siete mica i più il figlio dell'uomo? Non è venuto per farsi servire, ma per servire. Il figlio dell'uomo? Cosa vuol dire il figlio dell'uomo? Vuol dire l'uomo, uomo, ma vero come Dio l'ha pensato. Che gli altri uomini, noi che siamo gli altri uomini, siamo come Dio ha pensato l'uomo? No, perché abbiamo lasciato entrare qualcosa del peccato del mondo, del peccato di Adamo, che continua di ronzolare e entra, che si manifesta in tanti modi, che sanno tutti di egoismo. Quindi l'unico figlio dell'uomo, cioè colui che realizza la volontà di Dio per l'uomo, per l'essere umano come lui l'ha pensato, è lui, è Gesù, che è senza peccato, come dice oggi la lettera agli Ebrei. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, cioè per amare in questo modo servendo, e servire dando la propria vita, perché è il culmine, il traguardo dell'amore, dare la vita, e dare la vita non è inutilità, serve per riscatto di molti. Perché molti vedano, s'accorgano e cambino il loro essere, la loro vita. Per tirar fuori dall'etamaio, dal fango, da tirar fuori dall'egoismo, altri, molti, che vedendo lo imitano. che vengono riempiti, coperti dal suo amore, dal suo servizio, che arriva al dare la vita, quindi vengono coperti dal suo sangue che li salva. Ecco, così Gesù aiuta non solo i due, ma tutti i dodici a vedere il regno dei cieli con altri occhi, con quelli giusti, che finora non c'erano arrivati. Questo non vale per voi, perché voi c'eravate già arrivati da molto tempo, ma può darsi che in qualche momento ve lo dimenticate, allora è bene ancora ripetercelo, che il regno dei cieli non è un regno di questo mondo. Il re del regno dei cieli non è equiparabile ai regni di questo mondo. Gli abitanti del regno dei cieli non devono confrontarsi con gli abitanti dei regni di questo mondo. Saranno sempre una sorpresa. Se gli abitanti del regno dei cieli si presentano a questo mondo, sono una sorpresa che non se l'aspettava nessuno, che voi possiate amare fino a quel punto. Non se l'aspetta nessuno. Siete abitanti del regno dei cieli, marziani, che vengono coi terrestri. È detto in modo un po'... ma comunque può aiutarci a capire. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.